altri di Nicolo Zaniolo, Claudio Vigorelli, protagonista insieme a tanti altri ospiti alla Palermo Football Conference che si svolge oggi, di fatto alla vigilia di un altro appuntamento che per l'Italia ha un qual certo valore come la semifinale di fatto di questi playoff verso Qatar 2022, primo appuntamento contro la Macedonia del Nord. Ci auguriamo chiaramente che sia ovviamente il primo ma non l'ultimo, in attesa poi di capire non solo il nostro risultato ma anche quello di Portogallo-Turchia, seconda semifinale di questo appuntamento, di questo raggruppamento che riguarda appunto gli azzurri. La voce di Francesco Benvenuti, Niccolò Ceccarini, 18:35, ma soprattutto Nick, il nostro prossimo ospite.
Che è Beppe Bergomi, che salutiamo e ringraziamo. Ciao Beppe, buonasera e ben trovato.
Ciao, buonasera a tutti. Ciao, ciao.
Grazie di aver accettato il nostro invito proprio alla vigilia di una partita che insomma comunque segna il destino dell'Italia in un modo o nell'altro, perché comunque siamo di fronte ormai ad un bivio. E ti chiedo, Beppe, tu che insomma ne hai vissute tante di partite decisive, di partite importanti, come ci arriviamo anche alla luce delle dichiarazioni di Mancini, del presidente della FIGC, di Giorgio Chiellini che ha parlato prima? Secondo te come stiamo oggi alla vigilia della gara con la Macedonia del Nord?
Ma è tutto da capire, ecco, capire anche soprattutto questi giocatori di grande esperienza, parlo di Bonucci e Chiellini, capire come stanno. Sicuramente sono stati convocati magari pensando alla partita prossima, ma bisogna giocare prima questa, che è fondamentale. Però io penso che davanti Immobile sta bene, Berardi sta bene, Insigne così, insomma vedremo poi le scelte che farà. Tendenzialmente noi dobbiamo andare con le nostre certezze, con le nostre convinzioni, con il nostro sistema di gioco che ci ha portato a vincere un europeo. E dopo è vero, non ce l'abbiamo fatta direttamente ad andare a questo mondiale, però abbiamo ancora questa chance. Però fammi dire una cosa, Nicolò, che la FIFA, insomma, pensare di decidere di andare ad un mondiale attraverso un sorteggio in casa o fuori, veramente mi è sembrata veramente una cosa non corretta e non giusta, ecco, perché, ma non dico solo per l'Italia ma in generale, perché tipo 4 anni fa ce la siamo giocati con un'andata e ritorno con la Svezia, l'abbiamo persa, invece qui dovevamo andare a fare uno spareggio, insomma, fuori casa o con la Turchia o con il Portogallo.
Beppe, prima di tornare sulla nazionale, ma in un certo senso è per rimanere sulla nazionale, le parole del CT dell'Under 21 Nicolato danno ancora una volta però un quadro allarmistico sulla situazione del calcio italiano, perché se il CT dell'Under 21 italiana ammette di essere costretto a breve a doversi rivolgere alla Serie C per trovare convocati, per trovare attaccanti, io penso che questo a cascata dovrebbe arrivare forte e chiaro come messaggio ai club di Serie A e conseguentemente nel prossimo futuro anche alla nazionale. Hai la sensazione che però questo allarme non arrivi neanche come un'eco lontana al calcio italiano?
Sì, fanno fatica a recepirla sicuramente. Poi ci sono dei ruoli che parlavamo prima di attaccanti, dove siamo un po' scoperti, magari in altri ruoli abbiamo abbondanza, non mi viene in mente i centrocampisti oppure i difensori centrali o anche i giocatori di fascia, ma davanti stiamo facendo fatica. Io ho sempre in mente le parole di Arrigo Sacchi, che mi disse quando era capo del settore giovanile della nazionale, mi ha detto: il talento c'è, dobbiamo solamente avere il coraggio di farlo giocare. Io adesso vedo che il coraggio ce l'abbiamo, che Mancini ce l'ha sempre avuto. Però insomma i giocatori eleggibili per la nostra nazionale sono sempre meno, perché le rose sono profonde, ma sono profonde costituite da tanti stranieri. Quindi io penso che tanto si potrebbe fare anche qualcosa di diverso per aiutare i nostri giovani a farli. Questo non vuol dire che devono giocare per forza, perché sono per la meritocrazia in assoluto. Però insomma intervenire in una giusta maniera per cercare di valorizzare il talento che abbiamo a disposizione, secondo me sarà necessario.
Beppe, a tuo avviso e per la tua esperienza, per arrivare a questo, da dove, o per meglio dire da chi dovrebbe partire la prima scintilla, il primo, diciamo così, movimento per creare un effetto domino positivo?
No, bisogna partire per creare i giovani di talento, bisogna partire dal settore giovanile. Io ho avuto un maestro che era Mino Favini, che mi diceva sempre che in settore giovanile bisogna allenare la tecnica, perché se migliorando la tecnica migliori la qualità del gioco. Quindi magari tante volte il settore giovanile si pensa più a una crescita personale dell'allenatore e non del ragazzo. quindi gli allenatori del settore giovanile sono fondamentali. Credere nei giovani, valorizzare i nostri, quelli del territorio, poi giustamente anche andando a prendere qualche giocatore straniero, ma senza esagerare, ma lavorare soprattutto su questi principi, questi concetti per valorizzare e far crescere il talento, perché il talento va aspettato. E magari ci sono giocatori che inizialmente non sono ancora pronti e tante volte non li aspettiamo, invece ci vogliono i precoci per vincere subito. Invece il settore giovanile non serve per vincere, ma per far crescere i giocatori. Se capiamo questo, e anche gli allenatori del settore giovanile capiscono questo e si valorizzano questi allenatori, si può pensare anche di avere un buon futuro, se no diventa difficile.
Ecco, a proposito dei giocatori che comunque si stanno mettendo in luce, sto parlando di un 99, ovvero Scamacca, Gianluca Scamacca, quanto è cresciuto secondo te in questa prima parte della stagione, che comunque ormai sta quasi per diventare seconda perché mancano due mesi al termine del campionato? Ecco, oggi Scamacca quanto è diventato forte?
È forte, consapevole della propria forza, atteggiamenti che prima magari non erano corretti li sta limando bene, quindi anche l'aspetto caratteriale è fondamentale, ha fisicità, ha tecnica, sa colpire bene di testa, ti dà profondità, è un giocatore che, adesso io non lo so, chi ci potrà pensare senza nulla togliere al Sassuolo, ma ha una grande squadra, insomma si può puntare su un ragazzo del genere, ecco, perché mi sembra pronto e maturo per poter giocarsi le proprie chance. A me piace molto, ecco. Poi è in un contesto giusto, allenato bene. Tante volte io penso che anche allenare a Sassuolo è un po' più semplice, no? Nel cercare di proporre determinato calcio, ce l'hanno fatta un po' tutti lì a far bene.
Sì.
Quindi anche adesso Dionisi, che guardando la sua carriera da allenatore giovane di Torino li ha sempre fatti alla grande, e infatti il Sassuolo sta andando molto bene, ma è tutto il contesto che funziona, ma lui funziona benissimo per quanto riguarda Scamacca.
Beppe, proprio su questo, in un certo periodo era l'Atalanta a direttamente o indirettamente creare il serbatoio sia per le grandi squadre che per la nazionale. Adesso probabilmente l'Atalanta ha fatto uno step ancora più in avanti e quindi ha preso un po' il suo posto il Sassuolo, però siamo ancorati comunque a singoli esempi, no? che creano proprio queste isole felici di cui parlavi.
Sì, sì, l'Atalanta ormai è un club dove è diventato competitor di Milan, Inter e Juve, e quindi i suoi geli costano molto, quindi diventa difficile. Anche loro devono guardare a un mercato internazionale, non più interno, eh? Quindi anche a livello giovanile hanno fatto scelte diverse, anche se penso, conoscendo bene il territorio, sul territorio stanno crescendo ancora dei giovani importanti. Il settore giovanile dell'Atalanta funziona sempre, sicuramente. Sono isole importanti, sicuramente, perché Sassuolo fa delle scelte magari non di settore giovanile, ma che li va a prendere giovani per farli crescere, e trova sempre anche un allenatore che li valorizza, come l'ha fatto l'Atalanta con Gasperini, perché l'Atalanta con Gasperini è diventata grande. Però penso che ci sono anche altre realtà che lavorano bene, no? Che magari ottengono risultati e poi fanno fatica a farli esordire, no? L'Inter per tanti anni ha vinto campionati in tutte le categorie, il Milan, i Calabria, i Donnarumma, insomma ci sono degli esempi da poter seguire. Però effettivamente io penso che si possa fare di più, perché se penso il serbatoio che hanno nel Lazio, soprattutto la Roma, che lavora molto bene, anche quest'anno è prima in primavera e riesce sempre a tirar fuori i giocatori importanti, adesso questo Zaleski sta facendo bene, insomma. Un po' più di coraggio, ecco, solo quello per farli giocare, perché insomma non possiamo più considerare i 99 giovani ormai sono i 2003.
Ecco Beppe, mi fermo e mi porto sul campionato e sì. Voglio chiederti, io sono un inzaghiano convinto, sì, qui lo sa anche Francesco Benvenuti, io sono sempre dalla parte di Simone Inzaghi, perché a me piace tanto come allenatore e tutto quanto, però vedere questo girone di ritorno dell'Inter con 14 punti in 10 partite, quante sono, eccetera, non mi fa pensare che tutto possa essere legato solo al calo di Brozovic, che comunque oggi ha rinnovato ufficialmente fino al 2026. Quindi vorrei capire perché, insomma, la motivazione e la spiegazione di cosa sta succedendo all'Inter. Ecco.
Ma guarda, io mi sono già espresso e lo dico anche qui in radio. Ma lo dico, questo non deve essere un alibi, ma se ad agosto mi avessero detto che l'Inter a 8 giornate dalla fine sarebbe stata potenzialmente a 3 punti dalla prima, non ci avrei creduto. Poi è vero che per il percorso che ha fatto, perché ricordiamoci che l'Inter perde l'allenatore, perde Lukaku, miglior giocatore del campionato, Hakimi, Eriksen, li devi andare a sostituire. È vero che hanno fatto un buon lavoro, e tra novembre e dicembre Inzaghi aveva costruito una squadra perfetta, giocava il calcio migliore secondo me in Italia, e poi io, secondo me lì ha iperperformato per poter recuperare, per agganciarsi, e poi ha avuto un calendario di ritorno tremendo che gli ha fatto giocare un sacco di partite una dietro l'altra di grande livello, e la squadra adesso sta pagando sia mentalmente ma mentalmente nella leggerezza mentale, e poi l'assenza di Brozovic nelle ultime partite, lui non è riuscito a cambiare qualcosa, ha provato a mantenere sempre lo stesso sistema cambiando i giocatori, ma quel giocatore lì non ce l'ha, poteva provare qualcosa di diverso. L'unica cosa che dico a Simone, proprio per il resto sono anch'io uno di che vuole bene a Simone Inzaghi e lo reputo un ottimo allenatore.
Beppe, in questo percorso così a ostacoli della Juventus, la prima domanda che ti faccio relativa a Dybala è: quanto deve essere bravo un allenatore con l'esperienza di Massimiliano Allegri però a dover gestire uno dei giocatori, comunque la si voglia vedere, più decisivi che ha a disposizione, in un contesto in cui la Juventus ha l'impellenza, l'obbligo di dover blindare la qualificazione Champions, e su cui però a un mese e mezzo, due mesi dalla fine della stagione si è già detto non rinnoverà, dopo 7 anni andrà via.
Ma guarda, sì, qui secondo me non avranno nessun problema, nessuno dei due, perché il ragazzo, insomma, lo vedo un professionista serio, e quindi darà tutto, si allenerà e vorrà far vedere tutto il suo valore in assoluto. E Allegri l'ha dimostrato sempre che quando Dybala è stato bene è stato sempre una delle prime scelte, difficilmente l'ha messo in panchina, quindi finiranno bene la stagione, ci sarà probabilmente qualche volta sarà anche fuori, perché Vlahovic giocherà con Morata e Cuadrado, oppure altre volte proverà in base all'avversario a farli giocare tutti insieme, vedremo, ma non penso sia un problema questo.
Beppe, chiaramente analizzare questi 7 anni, questi ultimi mesi di Dybala è complesso. Io ti chiedo un elemento che a tuo avviso va, diciamo così, a favore della Juventus nella decisione presa, e un elemento che invece trovi più sorprendente e negativo di quello che è stato poi l'esito.
No, perché allora io penso questo: la Juventus ha fatto tutti i propri ragionamenti. Una volta che ha preso Vlahovic, al centro del progetto ha messo Vlahovic e non c'è più Dybala, e quindi offrire determinati soldi a un giocatore che poi può essere di difficile collocazione in uno scacchiere che magari hanno in testa, perché poi rientrerà Chiesa, magari riscattano Morata, vorranno andare a prendere altre situazioni, hanno preferito lasciarlo libero, e quindi da questo punto di vista capisco la società, la capisco, perché era un investimento troppo importante. E poi è anche, però dall'altra parte è anche un delitto lasciarlo andare via a zero, e poi perché penso che Dybala è la Juve, come l'ho detto di Donnarumma, come lo dico di Insigne, che poi hanno, uno ha cambiato, l'altro cambierà, ed è difficile vederli da altre parti. E se è solo per una questione economica, veramente faccio fatica, perché sono ragazzi che dovrebbero essere attaccati alla maglia, a quello che hanno dato e hanno ricevuto, ma forse io lo dico perché sono diversamente giovane, sono un po' vecchio, quindi ho giocato solo in una squadra, quindi mi piace ricordare quello, e l'aspetto economico arriva dopo. Quindi dispiace, ecco, quando non si riesce a trovare una situazione di accordo, perché io continuo a pensare che Dybala è la Juve, tutto lì, anche se non è una bandiera, in questi 7 anni ha dato tanto per la Juventus.
Ecco, rimanendo sulla Juve, Jorginho può essere il cerchio che si chiude a centrocampo, cioè perché alla fine in attacco hanno sistemato con Vlahovic, in difesa vediamo se resterà De Ligt, comunque se prenderanno magari un Rudiger della situazione, sono già parecchio avanti, però forse lì in mezzo al campo con Jorginho la Juventus davvero ritorna al recente passato, quando aveva un centrocampo completo.
Ma sì, Jorginho sicuramente ti dà delle geometrie giuste, poi dipende che cosa vogliono, se vogliono un Jorginho che andrebbe a sostituire Arthur, poi Locatelli, il terzo, non so, io parlo di Zaccaria, Rabiot, di un centrocampista che ti porta qualche gol, è importante. Se conosco un po' Allegri, lui, i centrocampisti che fanno gol sono determinanti, però Jorginho è un giocatore indiscutibile, assolutamente, quindi conosce il nostro campionato, è perfetto, ecco, non hai problemi di inserimento. Poi dipende cosa vuole l'allenatore, perché prendere per prendere e poi non sentire cosa vuole il mister, se conosco un po' Allegri, lui i centrocampisti che fanno gol gli piacciono tanto.
Beppe, vincere come ha fatto il Milan tre partite così diverse l'una dall'altra, da Napoli a Empoli finendo a Cagliari, tutte e tre 1-0, tutte e tre con una maturità e una capacità di soffrire, di approfittare degli episodi, sono segnali che indirizzano verso, come dire, un obiettivo che magari a Milanello si continua a ripetere a bassa voce, ma che proprio su questi segnali può fare ulteriore affidamento?
Ma guarda, hai detto bene, perché quando vinci queste partite, però c'è una cosa che le accomuna, la solidità difensiva. Uh-huh. La squadra che adesso dietro ha grande velocità, anche con i due difensori centrali, Calulo è entrato molto bene, il Senato Mori, i terzini li conosciamo, a centrocampo hanno solidità, forza fisica, hanno idee come Benasser davanti, insomma, fai fatica a far gol, però crei sempre delle situazioni. Io vedo una squadra compatta, unita, e che, io lo dicevo dall'inizio, è l'unica che non ha cambiato allenatore, parlo delle grandi, sì, che sta dando continuità a un certo tipo di, non mi piace dire progetto, però di organizzazione, di scelte, di scelte di giocatori, e ogni anno ha messo dentro. E quindi per me vederla lì in alto così, per me è normale. Ecco, l'anno scorso è arrivata seconda al Milan, mm-hmm, quindi è una squadra profonda e costruita bene.
Ecco, a proposito del Milan, che comunque sta cercando, no, di mettere dei colpi ulteriori, perché a centrocampo vogliono sostituire Kessié, in difesa Botman, Berardi con Saelemaekers sulla zona di destra sarebbe un colpo da pensare, da valutare, nonostante la richiesta del Sassuolo, perché poi il destino di Berardi, cioè, sembra veramente legato solo e soltanto al Sassuolo. Ecco, quando parlavi di bandiere, insomma, è vero, oggi non ci sono più, però per esempio Dybala è la Juve e Berardi è il Sassuolo, mi verrebbe da dire.
Sì,
però è anche il momento, no, è anche il momento per Berardi di guardare oltre. Sarebbe un giocatore giusto per il Milan?
Sì, è perfetto per il Milan, però perché se tu guardi nelle ultime partite, chi gioca sempre titolare non è più Saelemaekers, ma è Messias.
Sì.
È Messias che gioca lì, perché Stefano vuole un giocatore di piede mancino a destra, che ti tiene impegnato il terzino, che quando viene dentro il campo lascia spazio, o per una sovrapposizione interna di Calabria, hai capito, che è importante, o esterna, che spingono sempre in base a come le squadre avversarie difendono. Stefano è molto attento anche alle strategie, abbiamo visto anche come ha vinto la partita a Napoli, quindi un mancino lì è importante. Poi dipende dalle disponibilità economiche del Milan, che scelta vuol fare, se riscattare Messias, se andare su Berardi. Berardi è un giocatore che mi sembra anche maturato al punto giusto, sia in nazionale, anche nel club. Non vedo più delle situazioni caratteriali che l'hanno messo in difficoltà, e quindi sarebbe perfetto, sì.
Beppe, considerando le rose delle squadre top d'Italia, diciamo così, ipoteticamente congelate, e potendo scegliere a piacimento allenatore e compagno di reparto in cui inserire Dybala, c'è una squadra su queste basi qui dove lo vedresti meglio, quantomeno nell'immediato?
Allora, io penso questo, nel senso che Dybala lo vedrei bene nel Napoli. Mm-hmm. Cioè, perché domenica ho visto la partita contro l'Udinese, sabato, nel secondo tempo è entrato Mertens, non me ne voglia Mertens, non è che voglio sostituire lui, Mertens è un giocatore straordinario, ha fatto la storia del Napoli, ma è entrato lui alle spalle di Osimhen, e insomma, quindi Dybala potrebbe giocare dietro la prima punta, perché poi ha qualcuno per mandare in profondità, lo può mandare con Osimhen, ma anche sui giocatori esterni che del Napoli spingono molto. Potrebbe essere una soluzione. Anche il Milan gioca 4-2-3-1, ma in maniera diversa, dove lui chiede compiti e funzioni diverse al trequartista, che deve rincorrere l'avversario. E Dybala, questo fa un po' fatica. Nel Napoli sarebbe un po' più libero. Così, è una mia idea.
Certo.
Il Napoli mi sembra quella più adatta per Dybala.
Non mi sembra un caso, Beppe, tu non abbia citato l'Inter.
No, l'Inter è difficile. Allora, ci può anche stare, no? In un 3-5-2, però l'Inter ha bisogno di un attaccante veloce che ti attacchi la profondità. Cioè, non a caso l'Inter vince lo scudetto l'anno scorso quando difesa bassa e Lukaku che ti dava grande profondità con Lautaro che girava intorno. Oggi fanno sicuramente un po' più fatica i due, perché sia Dzeko che Lautaro amano a fare movimenti in contro e non attaccano in profondità. Negli ultimi anni anche Dybala fa questo movimento, a meno che l'Inter va a prendere, che ne so, uno Scamacca di turno, cioè anche un altro giocatore diverso da quelli che ha in rosa. Se no così, secondo me, è di difficile collocazione nell'Inter.
Ecco, proprio perché stiamo parlando di attacco, voglio fare un riferimento anche su Lautaro Martinez. Di fronte ad una grande offerta, bisognerebbe pensarci. Cioè, Lautaro è così indispensabile per l'Inter di fronte a una grande offerta, oppure ci si può anche pensare?
No, ma io penso che Marotta e Ausilio a qualsiasi offerta saranno sempre molto attenti. Uh-huh. L'hanno fatto per Lukaku l'anno scorso, per Hakimi, e quindi se arriva un'offerta nelle condizioni che l'Inter si siedono e la valutano sicuramente per qualsiasi giocatore. Perché Lautaro sicuramente, essendo un 97, è quello che in questo momento sembra avere più mercato, insomma, insieme a Skriniar. Brozovic oggi ha rinnovato,
sì.
Quindi questo sicuramente è importante per l'Inter, però penso che la società, se dovesse arrivare un'offerta importante, la valuterà.
Beppe, voglio portarti un attimo sulla Fiorentina, che insomma, senza Vlahovic, con Piontek, con Cabral che praticamente insomma, è arrivato ma aveva da rifare quasi tutta la preparazione, la media di italiano non è cambiata, quindi qui siamo di fronte a un vero mezzo miracolo italiano, nel senso che la Fiorentina è ancora in lotta per la Conference League. Ce la può fare secondo te arrivare lì?
Sì. Allora, gioca bene a calcio, la Fiorentina gioca a calcio, ha delle linee di gioco bellissime, delle trame, ha una personalità. Anche domenica con l'Inter ha preso il gol dell'1-1, i giocatori li ho visti, calma, facciamo il nostro calcio, continuiamo a giocare, indipendentemente, perché poi Piontek, anche se fa gol, non è Vlahovic, ragazzi,
no.
Questo lo dobbiamo dire.
Sì.
Però i giocatori esterni hanno gamba, hanno velocità, i centrocampisti li può far ruotare. Poi la cosa bella di Italiano, che ho letto una sua intervista, io li cambio perché in base a quello che vedo in allenamento poi li faccio giocare, ecco, non ha problemi a lasciar fuori uno, mettere dentro l'altro. Poi certo ci sono dei valori, ci sono giocatori bravi e ci sono giocatori determinanti, però la squadra fiorentina gioca bene, ecco. Io penso che possa anche decidere il campionato. Fiorentina deve ancora giocare, se non sbaglio, sia col Milan, con
sì, Napoli,
con la stessa Juventus nel finale, quindi c'ha ancora tante belle partite, la Roma da giocare e da mettere in mostra il calcio che sta facendo molto bene gli italiani.
Beppe, in chiusura una battuta anche sulla zona retrocessione. La sensazione è che proprio in quelle zone di classifica, al di là di chi poi dovrà comunque lasciare la Serie A, ci siano, non voglio dire più che nelle zone alte della classifica, ma forse rispetto agli ultimi anni, alcune proposte potrebbero, dovrebbero mantenersi come ricordo vivido per il calcio italiano. Penso al lavoro di Paolo Zanetti e del Venezia, penso in un certo modo anche a quanto ha fatto lo Spezia tra mille difficoltà. Sono piccoli esempi che però rispetto agli anni scorsi danno un po' più di valore alla Serie A, visto che si fa sempre il confronto top di Serie A, top di Premier, eccetera eccetera, risultati europei. Ti chiedo se nelle zone basse della classifica vedi qualche piccolo passo avanti rispetto agli ultimi anni.
Allora, non conoscevo l'allenatore del Genoa, complimenti ragazzi. Questi corrono, sono organizzati, fai fatica a tirargli in porta, 8 partite, 7 pareggi, una vittoria, ha preso solo 2 gol. Uh-huh. E quindi sottolineo il lavoro di questo allenatore, che in poco tempo ha dato un'organizzazione, ma poi vedi che è entrato nella testa dei giocatori che gli vogliono bene e danno tutto per questo allenatore. Quindi lui, hai parlato dello Spezia, molto bene, giocatori interessanti, coraggio di Thiago Motta per andare a vincere su determinati campi, poi ci sta di perdere, però la squadra che rischia e gioca un ottimo calcio. Hai parlato di Zanetti, tutti me ne hanno sempre parlato bene ed effettivamente sta facendo, non so se si salverà il Venezia, dico la verità,
certo.
Però almeno ha proposto qualcosa di diverso. Queste sono delle L'Udinese, secondo me, per fisicità e anche qualità, l'Udinese è una rosa profonda, sta facendo un buon calcio, battere l'Udinese è sempre difficile. Certo, insomma, poi sono anche felice se si salva Giampaolo, ti dico la verità, perché è sempre un allenatore che ho seguito negli anni e non era un compito facile, e non è finita con la Sampdoria. Ecco. Però hai detto bene, sottolineiamo quello che stanno facendo queste squadre, è vero.
Grazie mille Beppe, alla prossima su TMV Radio.
No, un abbraccio a tutti.
Grazie, ciao, Beppe, ciao.
Ciao.
Grazie a Giuseppe Bergomi, 19 in punto, torniamo tra poco.